Marco 16, da 9 a 20. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 11, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto, e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Questo episodio è chiamato la finale lunga del Vangelo di Marco, ovvero sia una finale che è stata aggiunta in secondo momento e anche dallo stile, dal linguaggio, dall'uso dei termini, si capisce che è di mano diversa da quella che ha scritto il Vangelo. La finale di Marco, cioè 16:1-8, era troppo complessa, quel finale, quel finire con la fuga, con la paura, con il silenzio, indubbiamente suscitava non poco scalpore, e per questa ragione già dall'antichità è stata aggiunta questa seconda finale, molto più semplice, in certo senso scontata. Quindi non è un testo di Marco, tuttavia è un testo canonico, un testo ispirato e fa parte del Vangelo a pieno titolo e quindi ha anche la nostra attenzione. Tra parentesi, c'è una cosa un po' così paradossale che è stato questo il testo scelto per la festa di San Marco, l'unico testo che non ha scritto lui. In ogni caso, qui abbiamo 3 momenti. Anzitutto una ricapitolazione delle 3 apparizioni del risorto. Poi, secondo momento, un discorso di Gesù che invia in missione. Infine, l'ascensione e la missione dei discepoli. Anzitutto, primo momento, c'è la narrazione di 3 apparizioni. Ora, anzitutto, queste apparizioni sono scandite da tempi che fanno pensare ad una successione cronologica, e cioè risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, versetto 9, e poi versetto 12, dopo questo apparve sotto un altro aspetto, poi versetto 14, alla fine apparve anche, quindi è tutto ben strutturato. E soprattutto il tema dell'incredulità si ripete ad ogni mini racconto. Quindi abbiamo l'apparizione ad un personaggio, l'annuncio ai discepoli, l'incredulità. Questo è, potremmo dire, uno schema, che si ripete. Ebbene, nel terzo momento Gesù stesso appare direttamente agli 11 e li rimprovera per la loro incredulità. La prima apparizione ricorda chiaramente il capitolo 20 di Giovanni, ovvero sia l'apparizione a Maria di Magdala. E la precisione della sua identificazione, con lei dal quale erano stati scacciati 7 demoni, ricorda il capitolo 8 di Luca. Ora, senza che la donna riceva alcun mandato, Maria annuncia. E Anche la notizia del lutto dei discepoli, erano in lutto e in pianto, ricorda un testo del capitolo 16 di Giovanni. In ogni caso, potremmo dire, mostra che i discepoli non hanno dato credito ai preannunci dati da Gesù. E a fronte dell'annuncio fatto da Maria, i discepoli non credono. Emerge la difficoltà a dar credito alla testimonianza a proposito della risurrezione. La seconda apparizione è invece ispirata direttamente a quella dei discepoli di Emmaus, Luca 24. Qui non si precisa il luogo Emmaus, ma si parla di campagna e il riferimento alla forma ricorda che Gesù nasconde la sua signoria, la sua gloria ai discepoli. Ma qui è del tutto assente il tema del tema del riconoscimento. L'accento cade sul fatto che i discepoli ancora una volta non credono. La terza apparizione, invece, è quella di Gesù agli undici, è molto vicina sia al capitolo 24 di Luca, quando compare agli undici, come pure a Giovanni 21. E anche se qui Gesù non prende cibo con gli undici. E sembra che l'unico scopo di questa apparizione sia rimproverare i discepoli per la loro durezza di cuore, senza peraltro avere alcuna risposta da parte loro. Ora, qui c'è un tema molto caro a Marco, che è quello dell'indurimento dei discepoli, anche se qui il linguaggio è diverso perché qui si usa un termine che è apistia, cioè appunto incredulità, mancanza di fede, e che nel Vangelo non è mai utilizzato per i discepoli. Ecco, vale la pena fermarsi un attimo su questo termine, perché? Perché si parla di apistia, di incredulità, anzitutto nell'episodio del capitolo sesto, ovvero sia nel momento in cui Gesù si reca a Nazareth, quindi la sua patria, e la reazione di questi compaesani è quella di porsi delle domande, cioè da dove gli vengono queste cose, che sapienza è quella che gli è stata data, e Gesù è sorpreso appunto della loro incredulità. Infatti il testo, il racconto termina con queste parole e si meravigliava della loro incredulità. Ora, potremmo dire che questi personaggi fanno da pendant alla donna emorroissa e a Gairo, che invece credono. La donna crede, la sua fede la condotta alla guarigione, e questa stessa fede è chiesta a Gairo, che è andato da Gesù per chiedere l'aiuto per sua figlia, che nel frattempo è morta. Quindi potremmo dire, qui abbiamo da una parte la manifestazione di una fede davvero radicale in Gesù, e quella della donna emorroissa che viene salvata da questa fede, e dall'altra parte invece, specularmente, abbiamo la manifestazione di una non fede, di una incredulità da parte dei compaesani che in fondo sono convinti di conoscere Gesù, e dunque non si aprono alla novità del suo annuncio. Quindi potremmo dire che questa incredulità diventa davvero una specie di rifiuto di Gesù, un'impossibilità di accogliere la sua presenza e la sua azione che porta il regno. La seconda occasione in cui si parla di apistia è al capitolo 9, nell'episodio dell'epilettico indemoniato, dove c'è forse la preghiera più bella di tutto il racconto di Marco, e cioè questo padre che ha il figlio che ha fortissime manifestazioni autolesioniste, si butta nel fuoco, si butta nell'acqua, e ha rischiato già evidentemente di morire. E di fronte alla disperazione che questa condizione estrema del figlio provoca a lui, padre, dice a Gesù, credo, aiuta la mia incredulità. E qui tutto esprime davvero un doppio ponte, cioè da una parte abbiamo questo ragazzo che è davvero preda del male, dello spirito, del demonio, che lo usa come un oggetto davvero bisfrattato in tutti i sensi, dall'altra parte abbiamo un'altra coppia positiva che è quella del padre che cerca di soccorrere il figlio, ma in realtà non riesce. Il padre è in fondo l'ultima e l'unica riserva di umanità per questo ragazzo disumanizzato dalla potenza del demonio. Ebbene, questo padre ricorre a Gesù anzitutto chiedendo la compassione, chiedendo il suo potere, se tu puoi qualcosa, e poi appunto fa questa preghiera che esprime, se ci pensiamo, un ossimoro, cioè una contraddizione, ovvero sia da una parte credo e dall'altra parte l'incredulità, e cioè esprime lo slancio della sua fede, credo, e dall'altra parte l'assenza della sua fede, l'incredulità. E cioè sembra che Gesù, che dica a Gesù, credo al punto di credere che tu possa guarirmi nella mia incredulità. Ecco, quest'uomo ha compiuto un cammino di autenticità nella fede. Alla domanda posta da Gesù egli risponde presentando la sua interiore divisione, implorando un aiuto da parte di Gesù. E qui vediamo che questo credo non è un credere in, un credere qualcosa, un credere a, ma è semplicemente appunto un motto dello spirito, potremmo dire, quest'uomo esprime tutta la sua tensione verso Gesù, ma insieme anche quella piccolezza, che è esattamente la sua incredulità, la sua incapacità, di affidarsi interamente. Queste cose convivono, quasi a dire che fede e incredulità appunto stanno insieme. Bene, è esattamente questo. Questo atteggiamento che Gesù rimprovera agli undici. È quasi che siano dominati da questo atteggiamento, che qui viene ripetuto 3 volte, di non fede, che impedisce loro di accogliere il grande annunzio della risurrezione. Ma che cosa stupisce? Stupisce che a uomini così, che non hanno creduto alla testimonianza di Maria, che non hanno creduto alla testimonianza dei due, che sono stati rimproverati da Gesù per la loro sclerocardia, per la loro durezza di cuore, ecco che Gesù dice: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Cioè la concatenazione fra questo tema dell'incredulità e il mandato missionario certamente è sorprendente, ma proprio per questo è significativo. Perché? Perché mostra che questi uomini non sono inviati per la loro bravura, per la loro straordinarietà, ma sono inviati pur essendo dei poveri che faticano a credere. E a loro è affidato questo annuncio perché sia chiaro che non la loro bravura, la loro forza, la loro potenza, quanto più la potenza del regno, la potenza di Gesù agisce attraverso di loro, che nonostante questa loro piccolezza sono incaricati di annunziare, di far conoscere il mistero della risurrezione del Signore. Ecco, potremmo dire, questi soggetti rimproverati sono destinatari dell'incarico. Ad andare non sono credenti che ormai non hanno più bisogno di mettersi in gioco, ma sono quei discepoli dalla fede fragile, invitati a convertirsi ogni giorno, e proprio loro sono persone a cui è affidato il compito dell'annuncio. La forza non è degli inviati, ma del Vangelo. La potenza non è legata alla povera fede degli undici, ma alla forza di quell'annuncio che trasmette la potenza della risurrezione. Ora, 5 sono i segni che caratterizzano i credenti, e cioè Anzitutto scacciare i demoni, poi secondo segno è quello di parlare lingue nuove, il terzo è prendere in mano serpenti, il quarto è bere veleno senza avere danno e il quinto è imporre le mani ai malati e guarirli. Ora, cerchiamo di tornare su questi segni. Anzitutto scacciare i demoni. Potremmo dire il Vangelo mette in fuga il male che è messo in un angolo, che è sconfitto dalla predicazione del Vangelo, del buon annuncio di Gesù. Quindi la predicazione stessa, la proclamazione della morte e della resurrezione del regno di Dio allontana quel male che minaccia la vita umana. Secondo, parlare lingue nuove, che significa inculturarsi, scoprire nuove modalità di vivere, apprendere nuovi modi di esprimersi per dire il Vangelo in quel contesto. Terzo, prendere in mano serpenti, cioè affrontare le difficoltà senza paura, con coraggio e determinazione, certi che Dio è più forte. Quarto, bere veleno. La certezza della persecuzione, caratteristica di ogni autentico annuncio del Vangelo, è la certezza di non subire danno. Infine, imporre le mani ai malati, cioè la prossimità ai deboli, ai fragili, a coloro che sono più piccoli. Questi sono i segni che accompagnano gli annunciatori, quegli stessi che sono stati rimproverati per la loro incredulità. Infine, l'ultima scena è quella dell'ascensione, narrata brevemente, e l'ultima battuta riguarda la sinergia fra la predicazione e l'opera del Signore che conferma questa parola. E quindi questa parola è confermata con segni che accompagnano coloro che annunciano. Ora, inutile dire che questo racconto ci pone fortemente di fronte agli occhi il nesso fra l'incredulità e l'annuncio del Vangelo, che in fondo fotografa bene la situazione di ogni credente, di ogni cristiano. Non perché siamo atei, ma perché sperimentiamo sempre più la coesistenza nella nostra esistenza fra la debolezza, la nostra debolezza, e il compito enorme che ci ha affidato di annunziare il Vangelo. Annunciamo il Vangelo anzitutto a noi stessi, sperimentiamo quanto questa proclamazione tocchi la nostra esistenza come una prospettiva di salvezza. Noi siamo i primi ad essere salvati. Noi siamo quegli increduli raggiunti dal Signore ed evangelizzati. E quindi vedere e essere coscienti delle sacche della propria incredulità, sapendo che essa è grande in alcuni momenti, dice che questo non impedisce di essere strumenti nelle mani di Dio, proprio perché la potenza è quella del Vangelo, non della nostra bravura. Ora, come si manifesta la nostra incredulità? Come i discepoli non hanno dato credito alle parole di Maria Maddalena e degli altri due, così appunto noi non diamo credito a quei segni che il Signore continua a mettere sulla strada della nostra vita, proprio attraverso le persone che incontriamo. E cioè di non cogliere che in tante occasioni ci sono già segni di un annuncio, di una potenza di Dio che sta già agendo prima di noi, in certo senso meglio di noi, ancor prima che arriviamo noi. E quindi la percezione di questo è la percezione di una grazia che ci precede, di un dono che davvero è più grande del nostro cuore, di quello che noi comprendiamo. Ma insieme a questo ci sono appunto i segni che accompagnano gli annunciatori. E I segni, abbiamo visto i cinque segni, ci ricordano, ne ricordo semplicemente alcune, anzitutto quello di prendere in mano i serpenti, cioè affrontare le difficoltà, certi che Dio è più forte. Ecco, il cristiano accetta le sfide della vita, dell'esistenza, della cultura, del tempo presente. Senza paura, perché sa che il Signore risorto ha già vinto. Beve veleno, cioè ha la certezza della persecuzione, che caratterizza ogni autentico annunzio del Vangelo. Quindi potremmo dire che questa realtà è della vita cristiana e qualche volta la rende faticosa, penosa, causa di sofferenza, ma insieme però ci permette di avere una conformazione della nostra esistenza al Signore crocifisso, al Signore perseguitato. E insieme ci ricorda che l'ultimo segno è imporre le mani ai malati, ci ricorda che la prossimità ai deboli, ai fragili, a coloro che sono più piccoli, è il segno di questo regno che viene, di questa potenza che si manifesta. Ecco, è proprio unendo queste due dimensioni che noi diventiamo annunciatori del Vangelo. Da una parte la coscienza di avere una fede fragile, di avere spesso una visione incredula, che deve crescere, che deve sempre più invece guadagnare una visione di fede, e dall'altra parte la percezione di questi segni della nostra esistenza. Dio cioè non smette di agire, nonostante la nostra povertà. Ed è proprio questa la grande sorpresa, cogliere che nonostante le nostre fatiche, i nostri ritardi, le nostre pigrizie, il nostro peccato, il Signore è lieto di avere noi come annunziatori, perché risplenda la potenza del Vangelo, della sua grazia, della sua presenza.